Buongiorno, lunedì 25 maggio, buongiorno da Giancarlo, Mediamente Radio, prima parte, spazio con di solito dedicato nella maggior parte a Lavoradio, che è poi la rubrica che ci tiene compagnia tutti i lunedì. Quindi il nostro chiacchierare in questa prima parte di Mediamente Radio è limitato, ma poi ci rifaremo, perché questa mattina dalle 10 in poi andremo a scambiare quattro chiacchiere con Nicola Bossi, che è il direttore di Perugia Today e Terni Today. Quindi parleremo con lui di questa situazione relativamente all'emergenza Covid-19 per quanto riguarda la regione dell'Umbria, e poi parleremo anche di altre cose. Insomma, tutto questo, ricordo, dopo le 10. Intanto in apertura 075 914 2020, la linea telefonica sempre a vostra disposizione. Tra un po' la linea va a Lavoradio, ma prima c'è Lady Gaga e Ariana Grande con Rain on Me. I didn't ask for a free ride, I only asked you to show me a real good time. I never asked for the rainfall, at least I showed up, you showed me nothing at all. It's coming down on
di musica e di informazione.
Lavoradio, news, storie, testimonianze di chi ce l'ha fatta. Suggerimenti dagli esperti su orientamento, formazione, autoimpresa, startup, bandi e mobilità europea. Lasciati contagiare. Lavoradio, energia positiva.
Ben ritrovati da Vito Verrastro, nuova puntata di Lavoradio, questo magazine e podcast di giornalismo costruttivo che indaga il presente ma si proietta verso il futuro con lo sguardo dritto, nonostante i tantissimi problemi che ci sono. Siamo nella settimana che celebra i 50 anni dallo Statuto dei Lavoratori, ma se pensiamo appunto al tema del lavoro ci rendiamo conto che oggi lo tsunami proveniente dalla crisi del coronavirus è evidente e rischia di spazzar via purtroppo tantissime persone, soprattutto i giovani.
Scenari.
Sì, perché proprio la generazione degli old millennials, quella travolta prima dalla grande crisi del 2008-2014 e oggi ancora dalla depressione che segue all'emergenza Covid-19. Giovani che hanno ormai tra i 30 e i 35 anni, magari che lavoravano e si trovano in cassa integrazione con l'incubo del licenziamento in autunno, oppure con infiniti contratti a termine, magari scaduti e senza che possano essere rinnovati, o ancora a partita IVA e quindi travolti dal lockdown a praticamente zero compensi. Insomma, i costi sociali di questa crisi sono altissimi ed è anche a seguito del fattore per cui le imprese, invece di puntare sul capitale umano, sulla capacità di innovazione, sulle nuove generazioni, sono state spesso incentivate a competere utilizzando solo la leva della precarietà e del basso costo del lavoro. E quindi alla fine l'esito è questo, cioè in 10 anni l'indice di povertà assoluta degli under 35 è raddoppiato. Ora molti sono in difficoltà purtroppo ad affrontare anche piccole voci di spesa, insomma si annuncia un'estate caldissima, un autunno altrettanto caldo. Per evitare di perdere un'intera generazione bisognerebbe mettere in campo provvedimenti ad hoc, provvedimenti straordinari, per mettere le nuove generazioni nelle condizioni di partecipare davvero, come dire, in prima linea alla ricostruzione del paese su basi nuove, cosa che era già accaduta del resto nel dopoguerra, e anche loro, quelle generazioni, hanno contribuito a rilanciare un'Italia che si trova nelle stesse identiche difficoltà di allora, ma forse con minori strumenti e minore entusiasmo, perché se andiamo a leggere gli indici di felicità, di ottimismo e di entusiasmo da parte delle giovani generazioni, troviamo purtroppo indici molto molto negativi.
Ricomincio da me.
Questa dunque in apertura la situazione, come dire, non felice del mondo del lavoro in Italia, ma in ottica di giornalismo costruttivo e quindi in ottica di proiettare lo sguardo verso le soluzioni e non solo sui problemi, inseriamo un paio di pillole che ci possono dare speranza e fiducia. La prima viene da un mondo e da una filiera molto toccata dalla crisi, che è quella degli eventi e degli spettacoli. Ne parliamo con Christian Pistoia, che è un animatore ma è anche un imprenditore, perché ha una società di animazione molto nota in Italia, e quindi intanto ti salutiamo. Ciao, benvenuto Christian.
Buonasera Vito, ben ritrovato.
Ben ritrovato a te Christian. Sono settimane, sicuramente mesi difficili per te, per voi, però insomma immagino che con il tuo piglio e la tua tenacia stai pensando già a delle soluzioni per questa estate. Qual è intanto il tuo mood, il tuo sentiment rispetto anche ad una filiera che rischia di bloccarsi completamente?
Nessuno vuole parlare di big events, ma non voglio neanche immaginare che nessuna azienda abbia la visione di poter immaginare una qualche attività, anche se per piccola, anche se discreta, anche se misurata, nella prossima estate.
Un'estate 2020 che tu hai denominato in un modo molto particolare, ce lo vuoi ricordare?
È l'estate della semplicità, non della ritirata.
Ecco, una definizione che guarda appunto alle soluzioni e non alla chiusura, alla serrata, quindi potrete fare qualcosa?
Penso che potremo farlo, perché noi ci siamo sempre occupati di eventi live, spiegando con estrema facilità concetti complicati elaborati da agenzie di comunicazione o creativi, che a 5 minuti dall'inizio di qualsiasi attività ti dicevano, dopo averti, perdonatemi il termine, rimbambito di slide e altre informazioni, ti dicevano: guarda, lascia perdere, fai tu, utilizzate il microfono, comunicate, intrattenete, perché tanto è inutile che ve lo spieghiamo, voi sapete quello che dovete fare. Ecco, questo è il tema principale. Se c'è qualche azienda, qualche professionista, qualche manager che pensa di voler essere lo stesso presente in questa complicata estate del distanziamento sociale, anche in misura ridotta, senza aver pensato realmente ad un piano di produzione o ha programmato un determinato tipo di evento, ecco quello che dico io: provate a fare una telefonata a chi conoscete, chi sapete che è in grado di poter fornire questo servizio. E il mio mantra in questo momento è: fidatevi della persona e non del messaggio, perché siamo pieni di messaggi, siamo pieni di parole, siamo quasi tutti pieni di soluzioni, ma tutte fittizie, mentre la fiducia nella persona è quella che può tenere in piedi un'attività.
Periodo complicato, ma sicuramente in cui l'empatia, la vicinanza, anche se il distanziamento sociale non ci agevola, le relazioni e tutto quello che è umanità prevarrà, perché nel prossimo futuro saranno queste le chiavi della fiducia, della reputazione, significa nuova valuta, nuovi valori e nuove modalità di concepire anche i nostri rapporti. E a proposito di relazioni, quante volte abbiamo fatto un gesto spontaneo, no? Nel presentarci ad un'altra persona, cioè consegnare a quest'ultima il nostro bigliettino da visita con orgoglio, sperando poi che l'altro lo possa in qualche modo conservare, non possa finire in un mazzetto abbandonato sulla scrivania e poi magari nel cestino, no? In fondo, dietro e dentro quei bigliettini e quei loghi ci sono storie, ci sono vissuti, ci sono emozioni, ci sono contenuti speciali. Chi ha pensato in questa fase di crisi ad una rivisitazione in chiave emozionale del bigliettino da visita rendendolo digitale è Sara Cherubini, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Sara.
Ciao Vito.
E allora, da dove ti è venuta fuori questa idea così originale?
È stato un giorno davanti alla mia scrivania. Ho preso quel mazzetto di carte di bigliettini da visita e, cercandone uno in particolare, mi sono accorta che in realtà a tutti gli altri non riuscivo più a dargli un volto, quindi erano praticamente diventati anonimi. E ho avuto una suggestione, ho detto: no, il mio bigliettino da visita io non lo voglio, buttato, abbandonato su una scrivania come un soprammobile da spolverare di tanto in tanto. Io voglio che il mio bigliettino da visita faccia la differenza. Ecco perché è nato il ritratto digitale. Io voglio qualcosa che parli di me anche in mia assenza.
Beh, del resto tu sei una narratrice delle emozioni, quindi ti sarà venuto anche in modo molto spontaneo. Facci immaginare un po' come funziona allora.
È semplicissimo, è adatto al mondo digitale, appunto ritratto digitale, proprio perché è stato creato per i social, per essere veicolato immediatamente nelle chat, dura un minuto, quindi adatto a Facebook, Instagram, LinkedIn, è lì. Lo apri, lo vedi e ti racconta, ti parla della tua professione, ti parla dei tuoi valori, delle vision, di tutto ciò che ti distingue e ti rende unico, con in più il contatto di un vecchio bigliettino da visita.
Bene, grazie Sara, un'idea sicuramente molto originale, vedremo e ti auguro davvero che prenda quanto più campo possibile, perché raccontare le nostre emozioni sarà la chiave vincente del prossimo futuro.
Mornings, baby, laboratorio analisi GeoChim di Gualdo Tadino effettua test sierologici qualitativi e quantitativi per identificare anticorpi anticoronavirus. Per informazioni e appuntamenti, telefonare allo 075 91 63 77. Laboratorio di analisi GeoChim. Dal 1986, qualità e professionalità. Viale Giorgio Mancini 42, Gualdo Tadino. www.geochim.com.
C'è una malattia che mette ansia ogni madre. Colpisce soprattutto le figlie femmine. Provoca schiavitù, sfruttamento, povertà.
Si chiama violenza.
Per ogni bambina il nostro aiuto è la sua difesa. Sostieni una bambina in difesa. Vai su indifesa.org. Terdesom, se è femmina, la chiameremo libera.
Action!
Action. RT 101.100.
RT, un mondo di musica e di informazione.
Lavoradio, energia positiva.
Strumenti e consigli.
Conoscere le persone, oltre che le skill, le abilità tecniche, specifiche, professionali, è sicuramente un valore aggiunto che sta sempre di più al centro dei colloqui di lavoro. Abbiamo chiesto conferma ad un'esperta, che è Daniela Bonetti, direttore nazionale della Roberto Re Leadership School, oltre che autrice Mondadori. Abbiamo parlato di diversi suoi libri come Leadership al femminile nei mesi scorsi. Daniela, quanto conta e come fai tu per creare all'interno del colloquio un clima disteso in grado di far aprire le persone, di far comunicare e trasparire tutti i propri valori?
Reclutare le persone per inserirle nella tua organizzazione o nella tua azienda è sicuramente una delle cose più impegnative e più difficili. Io mi trovo spesso a fare questo lavoro perché nella nostra organizzazione, nei nostri centri di formazione, reclutiamo spesso e volentieri persone per aumentare, per incrementare la nostra azienda. Se non ti avvali di una società e di un'azienda che fa reclutamento del personale, ovviamente sei costretto a farlo da solo, a farlo tu. Quindi, che cosa puoi cercare in una persona? Quali sono le cose importanti da cercare? Allora, se stai cercando una persona con determinate competenze, il primo filtro che fai è quello di trovare la persona con quella tipologia di competenze. Poi dovrai fare ovviamente un colloquio, quindi creare un momento per conoscerla, questa persona, no? Per relazionarti. Ora, quando mi ritrovo a fare questo, una delle cose che faccio è sicuramente creare un clima disteso, perché sai benissimo che quando hai dall'altra parte una persona che in qualche modo sta facendo un colloquio di lavoro, in qualche modo è emotiva, ha un po' d'ansia e ha delle aspettative, o comunque sa di essere giudicata e probabilmente non è nemmeno l'unica che farà quel colloquio, quindi chissà se riuscirà a passare, quindi ha un po' di emotività ed è normale che sia così. Quindi creo un clima disteso e in qualche modo magari apro la conversazione facendomi conoscere, quindi aprendomi per prima, raccontando la mia storia, raccontando come sono arrivata magari al mio ruolo, quali sono stati i miei momenti di crescita importanti, perché questo permette ad una persona comunque di creare un di sentirsi comunque a suo agio, perché di fronte a qualcuno che si sta aprendo, e per cui se dall'altra parte è qualcuno che si apre, ti senti anche un po' autorizzato ad aprirti. Questo lo faccio proprio per dare questa opportunità, perché oltre a conoscere la parte professionale, quindi le competenze di quella persona, che possono essere quelle la parte, diciamo, che mi interessa, importante, mi interessa anche conoscerla dal punto di vista personale, e quindi voglio farmi raccontare un po' la sua storia, un po' la sua vita, senza partire dalla nascita, ma semplicemente con magari un po' di domande, no? Quindi se è sposata, se ha figli, i figli sono grandi, sono piccoli, se è una persona che ha viaggiato, se è una persona che ha avuto magari delle esperienze importanti che l'hanno portata a imparare delle cose importanti nella vita, se ha viaggiato, se ha degli hobby particolari, specifici, se li aveva e magari adesso non li ha più, insomma un po' di cose che mi permettono anche un po' di capire, di raccogliere delle informazioni importanti. Dopodiché vado a cercare, e grazie anche a questa diciamo conversazione, vado a cercare quelle che vengono definite le soft skills, quindi al di là delle competenze, che può essere il più bravo, il migliore in quello che fai, mi interessa capire se sei una persona di mentalità flessibile, quindi con cui si può in qualche modo parlare e si ha una mentalità elastica e hai la voglia di crescere, la voglia magari anche un pizzico di ambizione, no? Di voler arrivare un po' di più, un po' più in là, e di crescere sia come persona che come parte professionale. se sei coachable, ovvero se sei disposto ad accettare feedback per la tua crescita, e quindi se in qualche modo quando metti in campo le tue competenze sei proprio disposto a chiedere aiuto se quello che hai fatto andava bene o se poteva essere fatto meglio, sei una persona che ha piacere di lavorare con gli altri, quindi se messo in una squadra è una persona che si integra bene, o se invece tende ad essere una persona più individualista, quindi un uomo squadra oppure un individualista. Cerco di capire se è simpatico, se è una persona che in qualche modo ha facilità ad empatizzare e a simpatizzare, perché comunque la simpatia, essere seri nel proprio, è molto importante, però non essere troppo seriosi, perché in un ambiente, in una squadra, è anche bello e anche piacevole scherzare, creare l'ambiente giusto. Se hai la persona sbagliata e la metti all'interno di una squadra, il rischio è che ti rovina l'ambiente, quindi questo bisogna veramente fare attenzione. Insomma, cerco tutte queste caratteristiche che hanno a che fare di più con la parte personale, quindi con come quella persona un po' è cresciuta, in che ambiente è cresciuta, rispetto alle sue competenze tecniche. Perché a volte le competenze tecniche si fa presto ad imparare, no? A fare una serie di cose dal punto di vista professionale, mentre la parte personale è molto più difficile da smantellare, diciamo così, no? Se hai determinate rigidità, se sei severo a molte cose, magari è difficile smussare gli angoli di quella persona, e quindi all'interno di un'organizzazione io cerco di facilitarmi almeno quel compito. Poi, quando questa persona la inserirai nell'organizzazione, deciderai che è la persona giusta, scoprirai se avevi ragione solo da quel momento in poi, perché per quanto quella persona possa essersi venduta bene o male e quanto tu hai interpretato di quella persona, la verità la scoprirai solamente nel momento in cui sarà sul campo e farà il lavoro che gli hai dato da fare. Per cui questi sono i suggerimenti che ti do e le cose più importanti che penso si debbano valutare di una persona. La verità verrà fuori solamente quando sarete sul campo insieme.
Con i preziosi consigli di Daniela Bonetti chiudiamo questa puntata. Vi ringraziamo come sempre per l'ascolto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi lasciamo con l'aforisma della nostra puntata, affidato come sempre alla fantastica voce dell'attrice Tonia Bruno. Alla prossima!
Girando sempre su se stessi, vedendo e facendo sempre le stesse cose, si perde l'abitudine e la possibilità di esercitare la propria intelligenza. Lentamente tutto si chiude, si indurisce e si atrofizza come un muscolo. Albert Camus.
Scrivici a lavoradio@gmail.com. Lasciati contagiare. Lavoradio, energia positiva.
Remembering my years. nel centro di Gualdo Tadino in Piazza Martiri della Libertà, edicola giornali di Emanuele Polidoro.
Con accurato servizio arretrati, consulenze per materiale filatelico e numismatico.
Vendita di cambi per strumenti musicali, corde per chitarra, bacchette per batteria e su ordinazione tutti gli strumenti musicali. Edicola giornali di Emanuele Polidoro, Piazza Martiri della Libertà, Gualdo Tadino.
RT trasmette energia positiva.
Voglio restare tutto il giorno in una vasca, con l'acqua calda che mi coccola la testa. Un piede fuori che si infreddolisce appena, uscire solo quando è pronta già la cena. Mangiare e bere sempre solo a dismisura, senza dover cambiare buco alla cintura. E poi domani non andrò neanche al lavoro, neanche avvertirò perché il silenzio è d'oro. Tornerò con gli amici davanti a scuola, ma senza entrare, solo fuori a far la ola. Non ci saranno ripetenti, punto e basta. Staremo tutti insieme nella stessa vasca, così grande che ormai è una piscina. Staremo a mollo dalla sera alla mattina, così che adesso è troppo pieno e non si può più stare. È meglio trasferirci tutti quanti al mare. Quando fa buio accenderemo un grande fuoco, attaccheremo un maxi schermo e un maxi gioco. E dopo inseguimenti varie e varie lotte, faremo tutti un grande bagno a mezzanotte. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso. Mi bagno, mi asciugo e inizia qui lo spasso. Mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro, mi rilasso. E mi ribagno, mi riasciugo e ricomincia qui lo spasso. Saremo più di 100, quasi 120, amici, conoscenti e anche i parenti. Con il cocomero e la Coca-Cola fresca, con le chitarre a dirci che non è Francesca. Aspetteremo le prime luci del mattino, festeggeremo con cornetti e cappuccino. E quando stanchi dormiremo sulla sabbia, le nostre camere scolpite nella nebbia. Ma dormiremo poche ore quanto basta, per poi svegliarci e rituffarci nella vasca. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso. Mi bagno, mi asciugo e inizia qui lo spasso. Mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro, mi rilasso. Mi ribagno, mi riasciugo e ricomincio qui lo spasso. Il giorno in una vasca, con le mie cose più tranquille nella testa. Un piede fuori come fosse una bandiera, uscire solo quando fuori è primavera. Ma spero solo questa mia fantasia non sia soltanto un altro attacco di utopia, perché per questo non c'è ancora medicina che mi trasformi la mia vasca in piscina. E tantomeno trasformare tutto in mare, però qualcuno lo dovrebbe inventare. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso. Mi bagno, mi asciugo e inizia qui lo spasso. Mi ribagno, mi riduffo, mi rigiro e mi rilasso. Mi ribagno, mi riasciugo e ricomincia qui lo spasso. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso. Mi bagno, mi asciugo e inizia qui lo spasso. Mi ribagno, mi riduffo, mi rigiro e mi rilasso. Mi ribagno, mi riasciugo e ricomincia qui lo spasso.
Era Alex Britti con la vasca che abbiamo ascoltato. Buongiorno, Mediamente Radio. Abbiamo ascoltato il nostro spazio lavorario, o meglio lo spazio di Vito Verrastro per essere precisi, e torniamo a noi, ci torniamo con un po' di musica, ma prima andremo ad ascoltare un contributo del procuratore Fausto, procuratore della Repubblica Fausto Cardella. Ricordo che sabato 23 maggio è stato il 28esimo anniversario della strage di Capaci, dove persero la vita il magistrato antimafia Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e 3 uomini della sua scorta. L'associazione culturale Clizia, attraverso la sua presidente Anna Maria Romano, in collaborazione con l'assessorato alla cultura di Perugia, ha voluto rendere omaggio alla memoria del grande magistrato. E quindi ascoltiamo da questa produzione il ricordo di Giovanni Falcone da parte del procuratore generale dell'Umbria, Fausto Cardella, che proprio oggi lascia la toga dopo 43 anni di servizio.
Devo ancora un pranzo a Giovanni Falcone. La storia andò così, io ho iniziato la mia carriera a Marsala e lui era già giudice istruttore a Palermo e mi imbattei in un procedimento, un'indagine che riguardava una vicenda di mafia che in qualche modo si incrociava con un'indagine che stava facendo proprio Giovanni a Palermo. E allora, superando il timore reverenziale, io ero proprio agli inizi della carriera, un pivello, e lui era già Giovanni Falcone, gli chiesi un appuntamento per parlare di questa vicenda. E andai a trovarlo all'ufficio istruzione, e lì dove ora c'è il museo che è stato allestito e curato da Papa Arcuri. Se non l'avete visitato, andateci. E dopo aver parlato da quel gentiluomo, quel signore che era Giovanni, mi invitò a pranzo. Dopo ci siamo rivisti in altre occasioni, essenzialmente convegni giuridici. Non posso dire di essere stato un amico di Giovanni Falcone nel senso pieno della parola, ci conoscevamo. Giovanni ha avuto molti amici, soprattutto dopo morto. Ho conosciuto Giovanni in realtà più da morto che da vivo, avendo avuto l'avventura, il privilegio, se volete, di partecipare alle indagini sulla strage di Capaci assieme a un gruppo di magistrati, tra i quali quel vero e proprio gigante dell'investigazione che è il Boccassini. E ne ho tratto l'opinione che Giovanni Falcone fosse un uomo normale. Nei suoi comportamenti non aveva nulla dell'eroe, almeno dello stereotipo dell'eroe come ce l'immaginiamo noi, una persona spavalda. Era un uomo normale che amava la vita e un gusto per la battuta, autoironico, la dote che hanno le persone molto intelligenti. Ricordo a proposito che una volta, in un momento drammatico, subito dopo l'omicidio del procuratore di Palermo, Gaetano Costa, ci riunimmo tutti quanti i colleghi proprio lì all'ufficio istruzione ed egli, appoggiato allo stipite di una porta, alludendo al trattato di Federico II di Sveglia sulla falconeria, De arti venandi cum avibus, disse: speriamo che dalla caccia col falcone non si passi alla caccia al falcone. Questo era l'uomo. E si parla del metodo Falcone, il metodo investigativo Falcone, alludendo al fatto di seguire il denaro, e questa fu effettivamente una sua grande intuizione, quella di capire che la mafia poteva essere battuta e soprattutto conosciuta seguendo la traccia del denaro. Ma io credo che il vero metodo Falcone che ci lascia, che ci insegna, è quello di un buon giudice, di una persona che sa fare il suo lavoro, che è competente, che lo fa con passione ma con il necessario distacco. Ecco, se oggi noi ci chiediamo che cosa ci ha lasciato Falcone, ci ha lasciato una grande eredità che dobbiamo saper gestire. Prima di tutto il maxi processo. Non è soltanto il primo grande processo alla mafia, è il momento nel quale noi acquisiamo la certezza che esista la mafia e che abbia quella struttura che è venuta fuori da quella indagine, la commissione, il capo della commissione, i mandamenti, una struttura piramidale organizzata. Prima avevamo soltanto qualche informazione di polizia su che cosa fosse questa mafia, ma restava confinata nel mito, in qualche cosa di evanescente, tant'è che molti, anche dei colleghi, negavano addirittura che esistesse la mafia, che fosse al più una normale forma di criminalità. Ecco, oggi noi, grazie al lavoro di Falcone, abbiamo la prova di come è organizzata la mafia, abbiamo la prova che esiste, abbiamo la consapevolezza della sua pericolosità e abbiamo anche, o avremmo, gli strumenti per poterla combattere. Nelle nostre aule, nei nostri processi oggi, ancora si parte da quel dato di fatto certo. La mafia esiste perché nel maxi processo istruito da Falcone, Borsellino e degli altri giudici del famoso pool di Palermo, la mafia è stata svelata. Che cosa ci ha lasciato? Non solo questo. Prima, per trattare con uno Stato straniero, bisognava passare attraverso il Ministero, una pratica burocratica piuttosto lunga. Falcone, grazie ai suoi buonissimi rapporti con gli Stati Uniti, se andate a Quantico, all'Accademia dell'FBI, all'ingresso troverete un busto di Giovanni Falcone, che non è in tutti i nostri tribunali. Gli americani amavano molto Falcone. Ecco, grazie a questa sua capacità, anche nel suo lavoro da direttore del Ministero di Grazia degli Affari Penali, del Ministero allora di Grazia e Giustizia, è riuscito a snellire questi rapporti, per cui oggi le indagini, il confronto investigativo con gli Stati Uniti, ma anche per quanto riguarda gli aspetti del segreto bancario, le indagini bancarie con la Svizzera e con altri stati, oggi è molto più veloce e molto più diretto. Grazie a Giovanni Falcone. E poi un'altra cosa che è importantissima ci lascia Falcone. Nel 1877 Antonio Malusardi, prefetto di Palermo, scrive al procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo per sollecitare un accorpamento delle indagini che in quel periodo si stavano svolgendo nei confronti di alcune cosche mafiose, per vedere appunto se ci fosse un collegamento tra questi o se fossero delle situazioni diverse e separate. Bene, sono dovuti passare un secolo, 100 anni circa, perché questa giusta aspirazione, esigenza percepita dal prefetto Malusardi, trovasse riscontro nelle indagini, negli accertamenti fatti da Giovanni Falcone, che per primo ebbe questa idea di valutare insieme, di comprendere pienamente singoli episodi criminosi che magari da soli potevano non avere il significato. È da qui che nasce una visione che, seguendo una visione moderna delle investigazioni, nascono istituti che oggi ancora abbiamo, come la Procura Nazionale Antimafia, come la Direzione Investigativa Antimafia, ma soprattutto questa consapevolezza, ancora una volta, che noi dobbiamo a Falcone, che la mafia ha una sua unitarietà che va compresa per poter essere contestata. E da questo nacque un confronto, una elaborazione anche che talvolta ebbe dei toni aspri in magistratura, ma un confronto fertile, purtroppo appassito troppo presto quel 23 di maggio. Ora io credo che occorra ripartire da lì, da quelle idee di Giovanni Falcone, per poter rinnovare la magistratura e renderla sempre più oggi adatta alle sfide del tempo.
RT, un mondo di musica e di informazione.
Early in the morning I still get a little bit nervous, fighting my anxiety constantly, I try to control it. Even when I know it's been forever, I can still feel the spin. Hurts when I remember and I never wanna feel it again. Don't know if you get it, cause I can't express so thankful I am. You were always with me when it hurts. I know that you'd understand.
Sometimes I still think it's coming, but I know it's not. Trying to breathe in and then out, but the air gets caught. If I didn't have you holding my hand, I don't wanna lose control. Nothing I can do anymore. Trying every day when I hold my breath, spinning out in space, pressing up my chest.
Ci dimentichiamo di bere, eppure ogni giorno il nostro corpo ha sete di acqua. Rocchetta, giorno dopo giorno, ti depura nel modo più semplice e naturale, facendoti fare tanta plin plin. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori.
I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling?
I was on.
È tutto per la prima parte del nostro Mediamente Radio. C'è l'informazione, c'è il nostro GRT delle 9, l'informazione locale, poi ritorna Enrico per la seconda parte di Mediamente Radio. Noi ci sentiamo tra un'oretta dopo le 10, perché andremo a scambiare due chiacchiere, come diceva in apertura, con Nicola Bossi, che è il direttore di Perugia Today e Terni Today. Quindi a risentirci tra un po'. A tutti ancora una buona giornata.